Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.
Buon pomeriggio a tutti e tutte. Siamo giunti quindi all'ultima trasmissione, l'ultima di 20 trasmissioni che ci ha accompagnato durante questi mesi in cui abbiamo discusso di sport, di odio linguistico, abbiamo appunto approfondito le tante tematiche legate a un tema molto molto semplice, a uno slogan semplice: odiare non è uno sport. Che cosa significa? Come quest'odio si è declinato durante ha mutato forma durante un anno e mezzo in cui sono cambiate tante cose nel mondo. C'è stata e continua ad esserci purtroppo una pandemia globale che ovviamente ha inciso anche in quelli che sono i dispositivi legati ai linguaggi, i dispositivi d'odio, i dispositivi di discriminazione che purtroppo continuano a esserci. In questo anno e mezzo abbiamo fatto un percorso fatto appunto di trasmissioni radiofoniche, fatto di storytelling video, di video spot, fatto di servizi fotografici. Abbiamo intrecciato tante realtà sportive che, nonostante la pandemia, non si sono fermate, anzi continuano a reinventarsi, continuano a fare quei percorsi di integrazione che sono alla base del loro stesso statuto, della loro stessa esistenza. Quali sono quindi, come sono cambiati i linguaggi d'odio, ma come sono cambiate poi le pratiche di contrasto? Noi nel nostro piccolo, con Odiare non è uno sport, abbiamo contribuito a decostruire quella narrazione d'odio e a cercare di mettere un nuovo tipo di narrazione, una narrazione positiva, una narrazione che sappia appunto andare a colpire, andare a segno di queste contraddizioni. È chiaro che il campo d'azione è quello macro della comunicazione, ma è anche quello poi soprattutto legato ai social network. Il campo d'azione è anche però un altro, è quello della strada, quello delle piazze, quello dei campi sportivi, quello degli stadi. Tante di queste cose non ci sono più, oppure o meglio non ci sono in questa fase che lo abbiamo sempre detto e ripetuto, è una fase molto difficile. Quindi che cosa è cambiato, che cosa sta cambiando, come cambiano gli approcci? Noi nel nostro piccolo abbiamo provato a far sentire le voci, a dare spazio a quelle che sono le tante esperienze in giro in questo paese, i tanti soggetti che su queste questioni hanno sempre preso parola e continuano a farlo. Intanto, prima di passare, lo annuncio che oggi sarà una puntata, è l'ultima puntata, quindi sarà una puntata molto ricca. Mi accompagneranno Anna Irma Battino e Davide Drago, che hanno condiviso insieme a me il percorso di queste trasmissioni radiofoniche. Colgo l'occasione per salutare, lo faremo anche a fine puntata, Gianluca Pizzotti, che è il regista. Regista e non solo, è anche molto di più di queste trasmissioni in generale di Radio Sherwood. Interverranno Ilaria Moretti di Amici dei Popoli e Francesca Masserdotti della Polisportiva San Precario, che tra l'altro è anche di Assist, lei è un'associazione che si batte contro una delle principali associazioni che si batte contro le discriminazioni di genere nel mondo dello sport. Oggi affronteremo anche un tema molto in voga, cioè che purtroppo tristemente in voga in questi giorni, quello legato a quanto è successo alla pallavolista Laura Lugli, che si è vista rescindere un contratto, tra l'altro anche con uno stipendio non pagato, da parte della Volley Pordenone per essere rimasta incinta. Prima di addentrarci nel cuore di questa puntata, diamo i contatti, tutti gli output, anche i podcast e le trasmissioni, potete trovarli sul sito di Odiare non è uno sport, odiarenoneunosport.it, lo ripetiamo, odiarenoneunosport.it. E partiamo adesso con la prima canzone, una canzone degli Sleaford Mods dell'ultimo album, I Don't Rate You. Don't talk shit, stink, poo, poo. I don't rate you. She's upright mad, that's what he said. Blokes that kiss our silly head. Blokes commercial boring twat. I don't really like things like that. I don't rate you. Played the cards, I've seen them drop. You're the everyman, the star. You're the fixer, lovely teeth. Now fuck off, rank of famous teeth. I don't break you. I don't break you. I don't break you. I don't break you. What does it all mean? What does it all mean? What does it all mean? What you telling me that for? Who's in wedding for the lot? I don't want no stars near me, I'm not fucking galaxy. I don't break you. Associate, make the run. I'll just look like anyone. I'll just do stuff, dun dun dun. It's infested like that rat rope. Apple. I don't break you. I don't want no castle run. I don't want a mother's call. I don't want no horses wrong. I don't need no princess abseiling down here. I don't break you. I don't break you. I don't break you. I don't break you. Bentornati in diretta su Radio Sherwood, ultima trasmissione del ciclo di 20 trasmissioni che ci ha accompagnato in questo anno e mezzo di Odiare non è uno sport. E intanto salutiamo Ilaria Moretti che si è collegata. Con Ilaria parleremo a proposito dei flash mob che ci saranno questa settimana in 10 città italiane, tra cui a Padova. E ciao Ilaria.
Ciao, buon pomeriggio a tutti e a tutte.
Buon pomeriggio Ilaria, e ti recuperiamo tra un attimo. Prima di parlare con te, volevo chiedere ad Anna una impressione su quello che è. Ieri abbiamo discusso di sport e audio linguistico, e un webinar molto molto interessante che ha condotto Anna. E Anna, facci un po' un brevissimo sunto di quello di cui si è parlato ieri. È stato un webinar molto molto approfondito.
Sì, è stato un webinar molto approfondito anche con delle voci autorevoli, insomma, perché sono intervenuti Andrea Schiavon di Tutto Sport, Ilaria Leccardi e Laura Collinoli, che sono appunto due giornaliste, e Federico Greco, che è un blogger. Abbiamo parlato di come la narrazione durante la situazione di emergenza Covid-19 che ha stravolto l'Italia, ma non solo, ha cambiato sia i rapporti di lavoro sia le comunicazioni tra le persone, di fatto modificando un po' le relazioni a livello globale. Ma la cosa che abbiamo discusso principalmente ieri è stata come chi svolge la professione di giornalista e blogger ha dovuto radicalmente cambiare la propria modalità di lavoro e di raccontare lo sport e tutto ciò che è inerente alle competizioni sportive, perché da una parte queste competizioni sportive di fatto non ci sono state, ma dall'altra, come hanno spiegato molto bene in tutti i loro interventi, anche tutto il contorno e quello che si sente intorno allo sport, il fatto di essere parte di un gruppo, l'inclusività è venuta a meno. E parallelamente si è parlato di come appunto, visto che la comunicazione si è basata sostanzialmente sul web, come i timorati, come sono stati definiti ieri da qualcuno dal Covid, hanno poi trasmesso tutta una serie di messaggi di odio sia all'interno per esempio dell'ambito dell'argomento sport, per poi passare i famosi runner che sono stati additati come gli untori, per poi passare a tante altre categorie.
E ti ringrazio Anna per questa pillola che è stata fatta su ieri. Ricordiamo che sulla pagina Facebook di Odiare Non Uno Sport potete riguardare il video completo del webinar, e prossimamente verrà fatto anche uno storytelling con i momenti salienti dell'approfondimento fatto ieri. Ilaria, veniamo a noi. Tu sei di un'associazione, Amici dei Popoli, che è tra le realtà partner di questo progetto. E, sì. Spiegaci brevemente la storia, un po' quello che fa la tua associazione, anche un po' come si è reinventata, come hanno fatto tante altre realtà in questi mesi così difficili, proprio per cercare di portare avanti quelli che erano i valori e gli obiettivi di questo progetto.
Ma Amici dei Popoli è una ONG che si occupa di cooperazione internazionale e insomma in Italia porta avanti tanti progetti anche di educazione alla cittadinanza globale, tra cui appunto Odiare Non È Uno Sport. Sicuramente è stato un anno complesso e inizialmente ci ha spiazzato, no? Dover immaginare di portare avanti delle attività che comunque prevedevano in maniera importante, diciamo, il confronto con i giovani, con le giovani. E quindi abbiamo dovuto riadattare tutto, ecco. Dopo un primo momento di difficoltà, alla fine tutte le attività sono state portate avanti con passione, con motivazione, prevalentemente online, quindi sicuramente questa è stata una sfida molto grande che abbiamo dovuto affrontare, ma che ha dato secondo me anche tanta soddisfazione, perché in un certo senso ha consentito anche di ampliare un po' il raggio d'azione, quello che avevamo preventivato, no? Perché anche semplicemente, diciamo, le attività di approfondimento che abbiamo portato avanti, o anche diciamo, per quanto riguarda l'attività delle antenne anti-odio, siamo riusciti a coinvolgere molte più persone grazie alla tecnologia, che magari non avremmo coinvolto allo stesso modo se l'avessimo dovuto tarare in una, diciamo, da un punto di vista appunto della presenza, in presenza. Quindi io questo lo vedo come un valore aggiunto, ecco.
Poi magari ci spiegherai qual è stato il ruolo di queste antenne anti-odio, che sono un po' uno dei motori, sono stati uno dei motori di questo progetto. E prima però ti voglio chiedere alcune informazioni. Noi abbiamo detto a inizio trasmissione, venerdì in 10 città italiane ci saranno degli eventi fisici, questo lo sottolineavamo anche ieri, fare comunque degli eventi in presenza sui temi che riguardano l'odio, il contrasto all'odio, alla discriminazione, è un segnale molto molto positivo. E raccontaci un po', voi siete impegnati come Amici dei Popoli in un evento, tra l'altro a cui parteciperemo anche noi a Padova, e raccontaci un po' come è stato costruito e in che cosa consiste.
Ovviamente diciamo, la costruzione dell'evento si è modificata e si è adattata ed è ancora in fase di adattamento, visto anche diciamo, la situazione appunto legata al contenimento del Covid. Inizialmente appunto l'idea era quella di fare un flash mob che potesse coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze diciamo, che sono state coinvolte dal progetto, sia con i laboratori nelle scuole, nelle società sportive, ma anche appunto le antenne, le squadre di antenne anti-odio. E ovviamente insomma la situazione ci ha portato man mano a dover ridefinire sia date che diciamo, modalità di implementazione di questa manifestazione e diciamo, quello che succederà, diciamo, Amici dei Popoli organizza nella sede diciamo, di Padova questo flash mob, ovviamente che coinvolgerà molte meno persone di quelle che avevamo preventivato all'inizio, si svolgerà in Via del Portello a Padova dalle 15. Diciamo, sarà una manifestazione statica con l'obiettivo di sensibilizzare appunto rispetto all'importanza di costruire una contronarrazione che contrasti l'odio online ma anche offline, e mi permetto di dire l'odio nello sport ma anche fuori dallo sport, perché io credo che lo sport per questo progetto sia stato un interessantissimo punto di osservazione della realtà che ci ha fornito diciamo un ampio spettro di quello che può essere l'odio, ma ci ha anche suggerito che è soltanto una parte della realtà e purtroppo è un fenomeno che insomma va indagato sempre di più e sempre in maniera più ampia.
E veniamo adesso alle antenne anti-odio, giovani attivisti tra i 16 e i 18 anni che sono stati appunto attivati nel corso di questo progetto e fanno una pratica di contrasto reale all'hate speech. E raccontaci un po' più nei dettagli qual è il loro ruolo e quali risultati anche hanno ottenuto.
Sì, diciamo che questi ragazzi sono stati coinvolti principalmente come un'attività di alternanza scuola-lavoro, quindi cosiddetta PCTO. Sono dei ragazzi e delle ragazze che frequentano due scuole superiori di Padova. E all'incirca abbiamo raggiunto con questa attività circa 50 ragazzi e ragazze, quindi anche un numero, come ti dicevo prima, abbastanza ampio, più di quello che avevamo immaginato inizialmente. Quello che loro hanno fatto è stato incontrarsi, hanno svolto 4 incontri a partire da dicembre, tra dicembre e febbraio, durante il quale si sono confrontati sulla tematica in sé, quindi che cos'è l'hate speech, come facciamo a riconoscerlo, quali sono le caratteristiche che appunto lo rappresentano, e dopodiché si sono organizzati in maniera autonoma utilizzando degli account Instagram. Sono andati a monitorare alcune pagine sia sportive ma anche di altro genere, dove diciamo principalmente si riscontrano diciamo un numero elevato di discorsi d'odio, di commenti d'odio, e sono andati ad intervenire appunto in maniera diretta con delle risposte mirate, ponderate, diciamo, seguendo una strategia concordata in precedenza grazie anche al supporto di una psicologa, con l'obiettivo appunto di andare ad abbassare il livello d'odio, di riportare le conversazioni online ad un livello di tolleranza e di inclusione.
E ti ringrazio, Ilaria, prima di
grazie
salutarci. E intanto diamo l'appuntamento, lo ricordiamo, venerdì 19 marzo ore 15 al Portello. Ricordiamo anche che le manifestazioni statiche sono e devono per forza essere autorizzate, sarebbe altrimenti un diritto costituzionale non garantito, per cui i presidi si possono fare. Invitiamo chi può e chi vuole, ovviamente nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, a partecipare. Quindi lo ricordiamo, ore 15 al Portello, venerdì 19 marzo. Ilaria, tu hai scelto anche una canzone per salutarci, te la faccio lanciare e ci vediamo, spero, venerdì.
Certo, spero anch'io, speriamo. Grazie mille. La canzone che ho scelto è The Passenger di Iggy Pop.
Ciao Ilaria, grazie.
Ciao, grazie mille. Ciao ragazzi.
Siamo tornati in studio, grazie Pino. Ogni tanto non ci guardiamo e facciamo male. E siamo con, sono con Davide, un altro compagno di viaggio di questo anno e mezzo di lavoro e di percorso fatto sulle contronarrazioni. E con Davide abbiamo intervistato, sollecitato tante realtà sportive. Davide, tra l'altro, collabora e a breve diventerà direttore di Sport alla Rovescia, del sito Sport alla Rovescia, che tra l'altro è
partner,
insieme a Radio Sherwood ha svolto questa attività di contronarrazione. E, Davide, che quadro possiamo definire? Noi abbiamo appunto visto tante realtà da nord a sud, dalla Sicilia alla Lombardia, passando per il Veneto, le Marche. Però c'è secondo te un filo conduttore? Intanto la voglia di rimettersi in gioco, dal punto di vista ovviamente dell'attività sociale oltre che dell'attività sportiva, ma c'è anche una voglia di appunto reinventare nuovi linguaggi dell'antirazzismo, dell'antisessismo nello sport. Sì, intanto è bello essere qui insieme a chi durante quest'anno ha raccontato il progetto di Odiare non è uno sport dalle frequenze di Radio Sherwood. Noi abbiamo come progetto e come quindi trasmissioni radio di Odiare non è uno sport, siamo rientrati appieno nella dinamica della pandemia. In che senso? Abbiamo iniziato le nostre trasmissioni radiofoniche raccontando quel periodo anche un po' in un certo senso che ormai anche i media mainstream definiscono di normalità. Quindi abbiamo iniziato raccontando quelle che sono le realtà di sport popolare indipendente che quotidianamente hanno portato avanti uno sport diverso, uno sport che cerca di portare avanti delle lotte contro la discriminazione nel quotidiano, dentro e fuori i campi da gioco. Con l'inizio della pandemia anche noi ci siamo trovati, come dire, a raccontare tramite le parole di queste realtà sportive una narrazione totalmente diversa. C'è da dire che dopo il primo mese che anche noi ci siamo trovati in un certo senso spiazzati raccontare a queste realtà, poi ci siamo ritrovati in una normalità, come dire, nuova, nel senso che tutte le realtà di sport popolare indipendente italiane si sono fondamentalmente reinventate, hanno continuato a portare avanti la loro lotta alle discriminazioni razziali, di genere e non soltanto, in un modo diverso. E questo alla fine è stato in un certo senso il filo conduttore che ci ha accompagnato durante tutto questo anno. Realtà di sport che magari all'inizio i campi più adatti in cui portavano avanti questa lotta contro le discriminazioni erano i campi da gioco o comunque gli spalti degli stadi, hanno iniziato in maniera preponderante ad uscire fuori dal rettangolo da gioco e si sono messi a disposizione dei territori, dei luoghi in cui vivono, reinventando anche in un certo senso un modo di fare quell'attività sociale che comunque loro hanno da sempre portato avanti.
Beh, a me ha colpito molto, ad esempio, durante il webinar che tu hai condotto, il fatto che molte realtà sportive in maniera quasi naturale si siano messe o abbiano affiancato i vari centri sociali, le varie associazioni dei quartieri, delle città nelle attività di mutualismo. Ecco, questo ad esempio è successo a Padova con la San Precario, con il Quadrato Meticcio, che sono parte attiva della rete All You Can Care, ma anche in altre realtà, immagino ad esempio Fabriano.
Sì, è successo in tutte le realtà che
Milano con la brigata,
esatto,
con le brigate.
Tutte le realtà che abbiamo noi intervistato in questo periodo si sono rimesse in gioco e hanno iniziato a collaborare con le realtà che magari già da prima portavano avanti delle battaglie per una società più giusta e quindi una pratica come quella del mutualismo che ovviamente in questo periodo è impennata ancora di più. C'è da dire che, l'abbiamo anche detto durante anche queste trasmissioni di Odiare non è uno sport, anche per esempio da parte di alcune frange del mondo ultras c'è stata la volontà e la voglia di mettersi in gioco da questo punto di vista. Il mondo sportivo non soltanto si è messo in gioco con il mutualismo, quindi portando avanti la pratica del mutualismo, ma nel frattempo non ha snaturato il proprio essere, ossia ha continuato a cercare di capire come ripartire, qual è la ripartenza per il mondo dello sport, sia da un punto di vista proprio pratico sportivo, tutto il mondo dei non professionisti, tutte le categorie inferiori sono fermi da ormai da più di un anno fondamentalmente, e quindi si ritroveranno in situazioni economiche assolutamente disastrose. Tanti lavoratori dello sport hanno perso il posto di lavoro, ma dall'altro lato, questo mi ricollego anche a quello che è stato il webinar di ieri, bisognerà capire quando
si ritornerà in campo, cosa succederà anche da un punto di vista delle discriminazioni, nel senso che in questo periodo di pandemia abbiamo visto che la gente si è tanto sfogata sul web, ha sfogato le proprie, mi viene da dire, frustrazioni sul web, e quindi hanno continuato a portare avanti un odio online. Dovremmo vedere cosa accadrà quando magari si potrà tornare a riempire gli stadi nuovamente, ad andare nei palazzetti, quello che succederà. E quindi le realtà di sport popolare indipendente stanno sì mettendosi in gioco per quanto riguarda le attività sociali, ma dall'altro lato, di contro, stanno anche cercando di capire come a mantenersi vive, perché è difficile per realtà di base non avere anche quella quotidianità della socialità che per loro è importante. Tante di queste realtà ci hanno raccontato che il modo di sostentamento principale, per esempio, sono le feste e sono le cene sociali, quindi non poter fare questi momenti da un punto di vista economico ovviamente è un problema.
E vedremo se anche dal punto di vista sportivo, nell'intreccio appunto tra sport e società, tra sport e attività sociali e attivismo sociale, poi si possa effettivamente rompere quella normalità che l'abbiamo detto più volte, e realmente il problema non solo di questa pandemia, ma proprio di quel sistema che poi ha prodotto anche la pandemia e la crisi che stiamo vivendo. Noi finiamo questo blocco, ne abbiamo ancora altri due, con un omaggio a un maestro che è morto proprio oggi, ci ha lasciato, è morto di Covid, Raul Casadei. Lo omaggiamo con una canzone degli Extraliscio, Bianca Luce Nera.
Mi agito se non ti sento, divento aceto che rovino, strano il mio sentimento che mi fa male, mi tiene vivo. Ora che mi leggi la mano, ora che conosci il destino, dimmi che c'è un posto lontano, noi che camminiamo vicino, lì dove nessuno ci vede.
È veramente gradevole questo pezzo degli Extra Liscio e continuiamo questa puntata con un ospite che è stata un po' un ospite fissa, tra l'altro è la prima persona che abbiamo intervistato in questo progetto, un'amica, una compagna, Francesca Masserdotti della Polisportiva San Precario e dell'associazione Assist. Ciao Francesca.
Ciao, ciao a tutte e tutti.
Ciao Francesca. Grazie Ciao. Di essere di nuovo qui in onda con noi dopo anche il bellissimo intervento che hai fatto ieri durante appunto il secondo webinar di Odiare non è uno sport, dove come spiegavamo prima abbiamo toccato vari temi tra l'hate speech nello sport ma anche in tanti altri ambiti, e comunque il fatto che nonostante la difficoltà dettata dalla pandemia lo sport è andato avanti nonostante tutto. Assistiamo, come dire, siamo davanti a una dialettica per cui da una parte c'è la paura di contrarre questo virus, dall'altra parte c'è la voglia, la necessità di riprendere le parti della nostra vita un po' come erano prima. E come dicevamo, questo tornare alla normalità si sta dando con un ritorno, seppur difficoltoso, alle nostre abitudini. I media si sono, come dire, hanno approfondito e stanno seguendo di giorno in giorno queste cose, ma sappiamo che succedono anche dei fatti, come dire, anche poco piacevoli. Mi riferisco in particolare alla notizia che ha tenuto banco negli ultimo periodo, sia quella di Lara Lugli del Volley Pordenone, una pallavolista che si è vista rescindere il contratto nel momento in cui ha annunciato di essere incinta. Io volevo chiedere a te, Francesca, visto che stai seguendo anche la campagna Io lo so, come cosa sta succedendo appunto rispetto a questa vicenda.
Sì, questa vicenda è ancora più paradossale. In breve, Lara Lugli ha firmato un contratto che di fatto non è un contratto ma una scrittura privata, perché le atlete in Italia, come sappiamo, o se non lo sappiamo è bene saperlo, sono dilettanti per legge, cioè non hanno accesso al professionismo sportivo, e firma questa scrittura privata con la società Volley Pordenone, e all'interno di questo, chiamiamolo contratto per semplicità anche se non lo è, come in quasi tutti i contratti che poi le donne atlete sono costrette a firmare, c'è la famosa clausola antimaternità. Questa clausola prevede la rescissione automatica del contratto nel caso in cui l'atleta sia incinta. E questo caso è ancora più paradossale perché a marzo 2019 Lara effettivamente è incinta e comunica alla società della sua gravidanza. E da quel momento in poi, come da contratto, non può continuare il campionato, quindi di fatto una donna atleta in gravidanza rimane senza lavoro immediatamente. E in realtà non porterà avanti la gravidanza perché purtroppo ha avuto un aborto spontaneo, come lei racconta, e chiede successivamente alla società, tramite un'ingiunzione di pagamento, che le sia pagato il mese di febbraio 2019 in cui effettivamente lei ha dato il suo contributo alla squadra, al campionato, di fatto ha lavorato. E nel momento in cui il Volley Pordenone riceve questa richiesta di pagamento assolutamente lecita, la cita per danni, e quindi chiede all'atleta, intanto dice che non pagherà il mese di febbraio che le spetta, e in più la cita proprio per danni dicendo che ha causato mancati guadagni alla società e che non ha onorato il contratto che aveva firmato e che la società stessa ha stracciato nel momento in cui Lara poi ha comunicato della sua gravidanza. E si legge proprio dentro la citazione per danni del Volley Pordenone che la signora Lugli, che all'epoca dell'ingaggio aveva 38 anni compiuti, ha taciuto al momento della trattativa contrattuale la sua intenzione di avere figli. E credo che questo già di per sé sia gravissimo. E un atleta è costretta a firmare un contratto, o meglio una scrittura privata, in cui sta scritto che se rimane incinta il contratto viene rescisso. Ed è ancor più ricattabile, nel senso che in questo caso addirittura la società le chiede i danni per avere, come dire, per la sua gravidanza. E le atlete sono assolutamente ricattabili perché le società ritengono normale, e questa è l'altra cosa paradossale, ritengono normale che all'interno dei loro contratti ci sia questa clausola. E ancora più incredibile è che ci sia un avvocato che si sia prestato per fare causa a un atleta perché è rimasta incinta. E questa è la situazione, e il caso Lara Lugli, che peraltro ha solo chiesto che le venisse pagato lo stipendio, o meglio il rimborso spese per un mese in cui ha lavorato.
Ma è appunto le donne e lo sport è un terreno, come dire, scivoloso per la parità di genere, è un terreno ancora saturo di discriminazione, purtroppo anche luoghi comuni. E in realtà anche come i media rappresentano lo sport, purtroppo succede che viene fatto attraverso, filtrandolo attraverso dei pregiudizi di genere. Separando quelli che sono gli sport prettamente maschili e gli sport prettamente femminili. E come dire, le donne purtroppo ricevono una copertura mediatica come in casi estremi, come quello che hai appena raccontato, o soltanto se raggiungono dei risultati talmente eccezionali che però non possono essere paragonati a quello che, per esempio, alla stessa copertura mediatica che hanno i colleghi maschi. A questo si aggiunge anche la questione del professionismo, perché molti sport, nonostante abbiano le donne, riescono a raggiungere anche dei gran bei risultati, non hanno la stessa copertura economica in questo caso. Secondo te com'è che si possono abbattere queste barriere di discriminazione di genere?
Beh, ci sarebbe da partire da capo, nel senso che la legge che regola il professionismo sportivo è una legge del 1981, si chiama legge 91-81, e lascia la libertà alle federazioni sportive di scegliere sostanzialmente, e per gran parte delle società sportive la spesa per poter regolarizzare i loro atleti o atlete è troppo grande, e quindi c'è da fare un ragionamento proprio alla base innanzitutto. E oltre a questo sarebbe importante che anche i giornalisti sportivi iniziassero ad utilizzare un linguaggio corretto e a mostrare le donne in quanto atlete all'interno del mondo sportivo, perché di fatto i risultati delle donne in Italia sono formidabili, ma vengono citate in maniera assolutamente non adeguata all'interno del giornalismo sportivo, non da parte di tutti per fortuna, ma da parte di molti. E quindi l'immagine che poi arriva all'esterno da chi magari non sa di sport, non sa di come è regolamentato lo sport, è un po' questa, dell'atleta con i pantaloncini nuovi, o dell'atleta che ha sposato qualcuno di famoso, o dell'atleta molto bella che quindi fa come dire click se viene messa sui giornali.
Davvero c'è bisogno di fare tanta strada, tante battaglie rispetto a quella che è una discriminazione vera e propria di genere, che appunto, come vediamo, si esprime in tanti modi. E Francesca, voi come Assist avete lanciato una campagna social, se vuoi dirci brevemente come trovarla, quali sono gli hashtag, e così insomma cerchiamo di rilanciarla e provare anche con il nostro progetto a costruire del networking su quelle che possono essere campagne comuni che, come abbiamo visto, è sempre più necessario e urgente fare.
Volentieri, la campagna è sostanzialmente Assist chiede la condivisione di una foto con l'hashtag Io lo so. E questo è importante perché purtroppo è vero che ci sono poche denunce ed è vero che mediaticamente questo caso è importante. È anche vero che Lara Lugli è a fine carriera e quindi si può permettere di denunciare e di esporsi pubblicamente, mentre le atlete ancora in attività sono molto ricattabili attraverso questi contratti o scritture private. Quindi è importante dire che noi lo sappiamo, che la situazione nello sport è questa, che esistono le clausole antimaternità e che finalmente sarebbe ora di fare qualcosa per cambiare.
Grazie, grazie Francesca.
Grazie Francesca, anche da parte mia.
Noi
grazie a voi.
Noi ti salutiamo, quindi ricordiamo hashtag Io lo so lanciato da Assist, fate una foto perché questo è davvero un problema serio, fate una foto rilanciando quest'hashtag. Prima di passare alle conclusioni, al talk conclusivo, intanto salutiamo Francesca e ascoltiamo il penultimo brano che è tratto dall'ultimo album dei Gorillaz, Strange Times.
Strange time to see you alive.
I think I've fallen onto silken thread. My head is spinning, suspended in a twilight web that keeps on giving. The looping dervish in the lodge is lost within the ringing. Far away I can hear the sound of someone out there singing. I'm speeding through the forest, strange echoes of better roots, where presidents pin badges on disconnected youth. What will you be dreaming of? No horseplay, no diving, cutting glass with scissors whilst the great leaders reclining. In golden hallways where we spin, the faithful will be silent. Existing or not, at the same time.
Siamo giunti alla fine di questa trasmissione, quindi sono gli ultimi secondi,
gli ultimi istanti. No, prima di passare, diciamo, ai saluti e ai ringraziamenti, io ci tenevo a dire una cosa, nel senso che il progetto di Odiare non è uno sport, è un progetto che noi come Radio Sherwood, come Sport alla Rovescia, ci ha dato la possibilità di conoscere nuove realtà, di mettere a frutto comunque anche un lavoro che da anni portiamo avanti, e proprio per questo, diciamo, la nostra, come dire, azione concreta, quotidiana per combattere contro le discriminazioni nel mondo dello sport, ma in generale, anche nel parlando ieri nel webinar, abbiamo toccato anche ambiti non sportivi, quindi anche nell'ambito della comunicazione continueremo a portarla avanti, a prescindere dalla conclusione formale di questo progetto, ecco.
E tra l'altro spesso si parla di disseminazione e noi l'abbiamo toccato con mano che cosa significa questo termine, qual è il significato di lavorare all'interno di un progetto in rete. Dopo ovviamente saluteremo tutti gli altri partner che hanno partecipato attivamente alla realizzazione di Odiare Non È Uno Sport. Faccio un esempio: a settembre abbiamo fatto il Festival delle Radio Indipendenti del Network Gemini e uno dei temi, tra l'altro un talk che hai condotto tu insieme a Ilaria Leccardi e Laura Collinori, che erano ospiti al
proprio webinar
di ieri, ha toccato i temi che poi sono il succo del progetto che abbiamo seguito di Odiare Non È Uno Sport.
Sì, esatto, perché comunque ovviamente bisogna fare un lavoro, dico sempre, come dire, di educazione nei confronti delle, soprattutto delle nuove generazioni, ma poi bisogna fare anche, purtroppo mi viene da dire, un lavoro di educazione anche nei confronti di chi invece deve comunicare. Spesso sono i quotidiani mainstream, comunque i media mainstream, che affrontano in maniera non professionale, mi verrebbe da dire, tutta la questione delle discriminazioni nel mondo dello sport e non soltanto. Quindi anche il fatto di mettersi anche in relazione con giornalisti e giornaliste e insieme cercare di creare una contronarrazione, anzi una narrazione diversa più che una contronarrazione, è un qualcosa di importante.
E tra l'altro proprio su questo tema, che ovviamente, come diceva tra l'altro Ilaria Moretti, lo sport è sicuramente un punto di vista privilegiato perché è fatto anche di passioni a volte estemporanee, a volte più profonde, però è un punto di vista privilegiato. Però poi le discriminazioni, i linguaggi d'odio, le espressioni d'odio avvengono anche all'esterno. E a proposito di narrazioni, tra l'altro l'8 marzo con le attiviste, gli attivisti del Pedro e degli studenti medi, c'è stata un'iniziativa molto importante in questi termini, perché ha proprio affrontato il tema della narrazione mainstream, che molto spesso è vittima di un linguaggio, di dispositivi violenti, patriarcali. Comunque lo vediamo dai titoli di giornale.
Sì, sì,
molto
ma
spesso
ovviamente il mondo dello sport è lo specchio di quella che è la realtà sociale in cui viviamo, quindi non c'è nulla da stupirsi, ecco, che anche purtroppo nel mondo dello sport ci siano queste cose. Nel mondo dello sport sono amplificate dal, come dire, il fatto che si faccia il tifo per una determinata squadra, si tenga per un determinato atleta, amplifica le questioni soprattutto di scontro tra tifoserie e l'utilizzo di linguaggi d'odio, per esempio, tra una tifoseria e un'altra. Però lo sport è lo specchio della nostra realtà, quindi quando parliamo di disseminazioni, di cercare anche di portare avanti una narrazione diversa, bisogna farlo come è stato fatto l'8 marzo e come spesso facciamo in tutti i campi della vita di ogni giorno.
E siamo davvero alle battute conclusive. Io ci tengo a salutare tutta l'equipe di Radio Sherwood e di Sport alla Rovescia, che ricordo sono partner di questo progetto e sono progetti a loro volta editoriali di Teleradio City, della nostra cooperativa. E, per cui Davide, Anna, che oggi mi avete accompagnato in questa ultima trasmissione, il nostro regista Gianluca Pizzotti, ma anche Chiara Furlan, Ludovica Alberti, che hanno lavorato sulla parte video, Alexandra Boni sulla parte fotografica. Salutiamo anche Rossella Puca, che ha collaborato su tutta la parte riguardante i contenuti. Salutiamo anche Marco Sirotti, che ha collaborato alla realizzazione dei webinar. E io direi salutiamo anche tutte e tutti coloro che abbiamo intrecciato nel corso del progetto, ma anche delle varie realtà partner, esatto. In particolare Silvia Pochettino, Ilaria Leccardi, che comunque con cui abbiamo lavorato fianco a fianco, e Sara Fornasir del CVCS, tante persone, poi le abbiamo anche intervistate un,
esatto,
po',
esatto,
un po' tutte.
Purtroppo questo progetto è capitato anche in un periodo che non ci ha permesso di poter fare tante cose che erano in progetto che si volevano portare avanti. Io direi di far salutare anche a voce, oltre Anna, anche Gianluca, che diciamo chi sta in regia spesso sta dietro le quinte, quindi facciamo fare un saluto sia ad Anna che... diteci qualcosa.
Ciao, ciao, ciao.
Gianluca. Ciao, ciao a tutte e tutti.
Ecco, di poche parole proprio, Gianluca,
di poche parole,
radiofonico, dice per, ciao
che poi
e
tra
basta.
L'altro lui conduce anche tante trasmissioni per Radio Sherwood. Siamo giunti davvero alla fine e ricordiamo, per riascoltare le trasmissioni, ma anche per rivedere tutti i video, i servizi fotografici e anche tutti gli altri contenuti di questo progetto, basta andare sul sito Odiare non è uno sport.
Sì, seguire anche tutte le pagine social,
seguire
Facebook,
le pagine
e
social,
Instagram.
E noi vi salutiamo davvero con un pezzo a proposito di specchio del paese, lo è anche Sanremo. Noi non siamo particolarmente appassionati di Sanremo. Questa canzone però è davvero bella. Madame Voce. Ciao a tutti e tutte.
Ciao.
L'unica cosa più viva di me, voglio che viva cent'anni da me. Voglio rimanere gli anni con me. Fumo per sbarazzarmi di lei, ma giora da me. Dove sei finita amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manca. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più. Adesso che ridono di me. Adesso che non ci sei più. Non so se ti ricordi di me. Quanto è bello abbracciarti per sentirti un po' a casa. Mi sei mancata in un bosco di me. C'è un rumore incessante, lo faccio da parte. Tu sei la mia voce, mi ricordo di te. Mi vedevano ridere sola, ma eri te. Ho baciato un foglio bianco e la forma delle mie labbra. Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderà, bastava guardarmi dentro più che attorno. Sei sempre stato in me, non me ne rendevo conto. Dove sei finito amore? Come non ci sei più? E ti dico che mi manchi. Se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più. Adesso che ridono di me. Adesso che non ci sei più. Io so che ti ricordi di me. Perché è bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Ti ricordi le notti
Odiare non è uno sport. Percorsi educativi per prevenire e contrastare l'hate speech razziale nello sport. Progetto finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.